Bene, il brano su cui vogliamo fermarci questa sera è il capitolo 3 di Marco. Continuiamo il percorso lasciato 2 settimane fa, se non sbaglio. Sembra tanto, perché non ci vediamo. Tre settimane? Ecco perché è tanto che ci... Non è che sembra, è tanto che non ci vediamo. I versetti sono quelli che vanno dal 7 al 12, quindi Marco 3, 7, 12. Come sempre andrebbe contestualizzato, cioè una cosa che abbiamo imparato ormai è quella di leggere, quando si legge un brano evangelico, cosa che accapita ad esempio tutte le domeniche, non si può leggere soltanto a livello antologico, come un brano di antologia, ma andrebbe sempre contestualizzato, cioè sapere cosa c'è prima, cosa viene dopo. Allora vediamo cosa Gesù ha fatto nelle puntate precedenti. Gesù sta mostrando attraverso le opere e le parole, perché Gesù è Dio, quindi Dio opera attraverso le parole e le opere, il regno di Dio, cioè sta manifestando il regno di Dio. E il regno di Dio che cos'è? È l'azione di Dio sul mondo. Il regno di Dio vuol dire è Dio all'opera, ma Dio nessuno l'ha mai visto, Gesù ce lo rivela, quindi possiamo dire che il regno di Dio è Gesù. Gesù è il Dio all'opera. E cosa ha fatto fino adesso Gesù? Viene incontro alla nostra lebbra. Abbiamo già specificato che cos'è la lebbra nella guarigione del lebbroso. Ci guarisce dalle nostre paralisi, ha alzato il paralitico, ha aperto la mano per accogliere il dono, fa camminare l'uomo, camminare è il senso, è il segno della resurrezione, mangia con noi, nel senso ci invita al banchetto, cioè il compimento della felicità, celebra le nozze con noi, ci dona di vivere di sabato, cioè nella pienezza, ci fa mangiare il sabato, perché Cristo è il sabato. Cioè tutto quello che abbiamo visto nei brani precedenti è ciò che Gesù non soltanto ha compiuto, ma grazie al quale ha manifestato il regno di Dio. Cioè è Dio all'opera, è un Dio a mio favore, cioè per me. Ma tutto quello che Gesù ha fatto fino a questo momento, siamo soltanto al capitolo 3, quindi siamo all'inizio per Marco della sua attività pubblica, cosa ha provocato? Ha provocato tensione, rabbia, ira e ha provocato una condanna a morte. Infatti, se vi ricordate, e basta guardare la finale della prima pericope del capitolo 3, come finisce? Subito i farisei uscirono con gli erodiani, tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Cioè Gesù fa il bene, perché l'amore non può che amare, cioè Dio è amore, non può che amare, quindi Gesù manifesta il regno di Dio, cioè l'azione di Dio sul mondo, fa soltanto del bene, cioè mi fa del bene, ci fa del bene, il risultato lo vogliono far fuori. Perché? Perché fa il bene. Ci siamo lasciati la scorsa volta con questo versetto, e se uno non conoscesse il prosieguo di Marco direbbe, potrebbe dire, ma qui tutto è finito, è fallito. Gesù ha fatto del bene, ha guarito, ha tolto la lebbra, ha fatto camminare, ha resuscitato, ha invitato al banchetto, dà a se stesso da mangiare, ci introduce nel sabato. Ma poi, che fine ha fatto? Lo vogliono far fuori? Cioè, mettiamoci anche nei panni di Gesù, no? Che fa del bene, ama. E più ama, più suscita odio. È incredibile sta cosa. Ma faccio una riflessione personale, una riflessione che la faccio ad alta voce, ma a cui stavo pensando in questi ultimi tempi. Ma il cristianesimo, che dovrebbe essere continuare l'opera di Gesù nel mondo, cioè vivere la parola, nel mondo suscita odio, no? In tutti gli ambienti in cui ci si muove, se ci pensiamo un attimo, dalla cultura alla società, negli ambienti di lavoro, negli ambienti qualsiasi. Quando si parla di cristianesimo, di chiesa, è come se ci fosse una sorta di allergia. Togliamo la parte causata da noi, nel senso che abbiamo fatto di tutto perché questo avvenisse, ma tolto questo, c'è anche una parte così, c'è questa parte un'allergia, un fastidio verso tutto ciò che è cristiano. Ma ci sarà un perché, cioè. D'altra parte, il messaggio di Cristo è soltanto un messaggio di bontà, un messaggio di misericordia, un messaggio di perdono, di amore. Da dove nasce tutta questa rabbia nei confronti del cristianesimo? È un po' così, una riflessione che, ma non è di oggi, questo è da sempre, è 2000 anni che va così, e Gesù ci dice che era così anche per lui, però è significativo, che l'amore suscita veramente sempre l'odio. Questo è curioso. Ma adesso con i versetti che vedremo, che analizziamo, nasce qualcosa, cioè succede qualcosa di particolare. Con i versetti che andiamo a vedere nasce la Chiesa, nasce un qualcosa di assolutamente nuovo che era imprevedibile per come erano le premesse. Leggiamo il brano. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenerli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Sono pochi versetti, ma di un'intensità impressionante. Questo è un passo redazionale. Ogni tanto nel Vangelo ci sono dei passi redazionali. Cosa vuol dire? Sono quei passi scritti dall'Evangelista. Qui Gesù non apre bocca, nessuno apre bocca, è soltanto Marco che aggancia due episodi e crea queste notizie redazionali. Ma sono molto importanti perché in qualche modo è come se l'Evangelista È lì che mette la sua teologia, mette il suo insegnamento, l'evangelista. Quindi Gesù non sta facendo nulla. Viene solo raccontato un episodio. Analizziamolo. Versetto 7. Gesù intanto con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Anzitutto viene nominato Gesù, ma Gesù con i suoi discepoli. È importantissimo questo elemento. Cioè Marco ci sta dicendo chi è Gesù. Chi è Gesù? Gesù è solo con i suoi discepoli. Cioè è il nome di Dio. L'essere con. Ma un essere con che vuol dire un essere a favore di. Vi ricordate nell'annuncio dell'angelo a Maria? Tu darai alla luce, questo viene ricordato da Luca, tu darai alla luce un figlio che sarà grande, sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Ecco il nome di Gesù. Gesù è soltanto il Dio con noi. Non ha altro nome Gesù, non ha altro nome Dio, perché Gesù è Dio, Gesù è la manifestazione di Dio, quindi Gesù è soltanto con, ma un con che non è un complemento di compagnia, ma una compagnia che è presa in carico, cura, essere a favore di. Gesù vive di una proesistenza. Bellissimo, eh? Il nome di Gesù. Letteralmente Yeshua, Gesù è Dio salva, però è anche il Dio con noi. E dopo la Pentecoste, dopo l'Ascensione, la festa che celebreremo domenica, Gesù non sarà più il Dio con noi. Salirà di grado, perché diventerà il Dio in noi. La grande festa che faremo domenica, celebreremo domenica, dice proprio questo, che Dio passa, Gesù passa dall'essere il Dio con noi all'essere il Dio in noi. Quindi l'Emmanuele, Gesù con i suoi discepoli. E i suoi discepoli chi sono? Chi sono i suoi discepoli qua? Siamo noi, cioè la Chiesa. La Chiesa. Chi accetta, i discepoli sono coloro che accettano che Dio sia a loro favore. Il discepolo non è tanto quello che segue Gesù, che segue il Maestro. Il discepolo è colui che permette a Dio, al Maestro, di essere a suo favore. È colui che accetta l'opera di Dio in lui. È colui che accetta che Dio sia proesistenza sua. Dove si svolge la scena? Presso il mare. Voi sapete ormai che ogni volta che viene citato mare nel Vangelo, anche se in realtà è un lago, per quanto grande è sempre un lago, comunque viene chiamato quasi sempre mare, perché ha come significato il mar Rosso, il mare del passaggio. Il passaggio dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita, è questo il mare di cui si sta parlando. L'Evangelista Marco sta vedendo lì dietro il Mar Rosso. E Gesù, se è lì con i suoi discepoli, vuol dire che finalmente è giunto il Dio che ci permette di compiere la nostra Pasqua definitiva, dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione. Ma tutto questo lo vive Gesù, Cioè, Gesù, dice Marco, cosa fa presso quel mare? Si ritirò. Cioè, prima c'è il fallimento. Lui fa il bene, ama, tutti lo odiano, lo vogliono far fuori. E lui cosa fa? Si ritira. Beh, fa anche bene. Ma è un ritirarsi che apparentemente, solo apparentemente, è un disastro. Chi lo vede dall'esterno dice, hai visto? Dove ti porta a fare il bene? Guarda, hai fallito, adesso ti ritiri. È importante questo ritirarsi. Sembra, ma Marco vuole proprio sottolineare questo, sembra che la via del bene porti soltanto la sconfitta. Che l'amore non porta da nessuna parte. Ma questa non è solo l'esperienza di Gesù, questa è l'esperienza del cristiano. Questa è l'esperienza nostra. Io penso che ciascuno di noi abbia sperimentato almeno una volta nei propri ambienti, no? Tu ami, ti deve fare, vivi, cerchi di vivere in maniera evangelica, e cosa vedi intorno? Sconfitta, derisione, ti segano le gambe, ti fanno morire. E Gesù ha provato questo, si ritira. Ma è inevitabile che questo accada. Lo dirà anche più avanti, lo dirà anche nel capitolo 4. E lo dirà sempre, perché poi lo dirà fino alla croce. Ma se tu, questo l'ha vissuto Gesù, ma dobbiamo leggerlo dalla parte dei discepoli, di noi, se tu cominci a fare il bene, cioè se cominci ad amare in maniera evangelica, e non trovassi difficoltà, comincia a dubitare seriamente. Cioè, se la tua azione di bene, se il tuo amore non suscita l'odio, se non suscita contrasti, se non conosci crisi, dubbi, fatiche, comincia a dubitare seriamente che forse non sei sulla strada giusta, che non stai amando veramente, perché chi ama conosce questa strada. Perché? Perché se tu ti muovi in un mondo malvagio, cioè se tu ti muovi nel male, se fai il male ti va di lusso, vai a nozze, stai benissimo, ti muovi in un, è come un pesce nell'acqua. Ma il problema del cristiano è essere un pesce fuor d'acqua. Cioè finché tu ti muovi in un ambiente solito, che è quello che Giovanni chiama il mondo, con le caratteristiche del mondo, con la logica del mondo, la mentalità del mondo, se ti muovi come tutti, ma nessuno ti dirà mai niente. Anzi, ti diranno bravo. Il problema è quando in questo mondo cominci a remare contro. Allora sì che cominci a sentire un po' di attrito. Quindi la sconfitta, le difficoltà, la croce in qualche modo, tu la sperimenti proprio quando cominci ad amare veramente. Perché il mondo non ama ciò che non è suo. Gesù lo dice anche nel prologo di Giovanni. Il mondo non ama ciò che non è suo, lo contrasta. Quindi se viviamo il contrasto vediamo che siamo sulla buona strada. Se trovi le difficoltà nell'amore, ok, questa è la strada giusta. Se ti fanno morire, ok, sono sulla strada giusta. Il problema nostro, più delle volte, è che quando troviamo difficoltà, diciamo, ma forse ho sbagliato qualcosa. No, non stai sbagliando nulla. Anzi, sei proprio sulla strada giusta. Questo è importante. Infatti cosa dice? E lo seguì molta folla. Vedete? Tutto sembra arrivare al fallimento. Gesù conosce la crisi, si ritira e Marco dice: molta folla lo seguì dalla Galilea. Cioè, dovrebbe essere il momento in cui tutti lo abbandonano e invece tutti lo seguono. È curioso questo. Ma perché l'uomo va dove c'è la verità? Perché Gesù ha amato e l'amore è corrispondenza al cuore e l'amore è vero e la gente questa cosa lo sente. E va dove c'è la verità. È come se avessero detto: Gesù, tu, noi sentiamo che tu sei diverso, che hai parole di verità, che hai azioni di verità, che corrispondono alle esigenze del mio cuore, per quello che ti seguiamo. Allora Marco cosa ci sta dicendo? Che il bene vince proprio quando sembra che perda. Il bene sembra spesso che perda, ma il bene, in quanto bene, usiamo la parola amore, l'amore sembra spesso che perda, ma l'amore non può perdere. È questo che dovremmo metterci in testa. Che l'amore non può essere sconfitto, o se vogliamo, l'amore può anche essere apparentemente sconfitto, ma è proprio perché conosce la sconfitta che vince. Giovanni 12: se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Cioè il chicco, per dare frutto, deve morire, deve marcire. E così l'amore. Quindi il bene che facciamo, l'amore che diamo, in tutte le forme, ecco, anche se conosce resistenze, calunnie, cattiverie, resistenze di tutti i tipi, non potrà mai morire, mai. Anzi, più morte conoscerà, più vittoria riporterà. Ma il problema è che non ci crediamo in fondo a questa cosa. Ma questo vale anche dentro di noi, eh. Quante volte noi cerchiamo di fare il bene, ognuno di noi cerca di fare il bene, cerca di amare in quanto gli è possibile, nei propri contesti, no? Poi si sperimenta il fallimento, si sperimenta il male, cadiamo, facciamo del male e diciamo: guarda come sono. E pensiamo che tutto il bene che abbiamo fatto, o di cui forse non siamo neanche consapevoli, non vale più. E invece no. Il male anche dentro di noi non ha lo stesso potere del bene, perché il bene è sempre vincitore, anche se sembra essere sconfitto dal male che facciamo. Per quanto male possiamo fare, il bene che facciamo è più forte e vince sul male. Questo dobbiamo mettercelo in testa. Quindi capite che il cristiano che ragiona in questo modo non ha più motivo di dello sconforto, no? Non ha più motivo di buttarsi giù. Versetto 8. E da dove arrivano tutta sta gente? Marco dice: Gerusalemme, Idumea, Giordano, parti di Tiro e Sidone, sono località ai quattro punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Cosa vuol dire quattro punti cardinali? da ogni dove. E chi è che arriva da ogni dove? Gli appartenenti alla Chiesa. Qui Gesù Marco sta dicendo che nel fallimento di Cristo sta nascendo la Chiesa. La Chiesa nasce dalla sconfitta di Cristo. O meglio, dall'amore sconfitto. Ma visto che l'amore non può conoscere sconfitta, allora la Chiesa è la testificazione che l'amore porta frutto. E perché tutta questa gente lo segue? Perché il discepolo, perché lo segue? Guardate, sentendo quanto faceva, andò da lui. Non tanto vedendo ciò che faceva, sentendo ciò che faceva, andò da lui. La sequela nasce sempre dall'ascolto. Questa è la fede. La fede nasce sempre dall'ascolto. E la parola che suscita la sequela. Ascoltare Cristo vuol dire ascoltare la parola, in fondo, vuol dire ascoltare la parola. E dalla parola che nasce la fede. Fede, che cos'è la fede? La fede è sequela. Sequela cosa vuol dire? Vuol dire accettare l'azione di Dio in noi. La fede è accettare l'opera di Dio in noi. Ma come fai a accettare l'opera di Dio in te? Quando hai ascoltato la parola. E la parola cosa ti ha detto? La parola ti ha detto che Dio è l'amore, che ti ama di un amore folle, che tu sei il figlio prediletto. Questo dice la parola. Allora, quando tu ascolti che Dio è l'amore e tu sei l'amato, un amore così lo segui. È lì che si gioca la sequela, nell'ascolto. Sentendo tutto questo, andò con lui. Cristo lo si segue, l'amore lo si segue, si dice di sì all'unione, ci si sta in questo rapporto soltanto perché hai sentito l'amore che Dio ha per te. Guardate che se non c'è l'ascolto della parola non c'è sequela possibile. Non c'è cristianesimo, non c'è discepolato, non siamo di nessuno. Perché Dio è la parola che continuamente ti dice: tu sei il mio figlio prediletto, io ti amo. La sequela nasce dalla parola. Ricapitolando questi due versetti, cosa possiamo dire? Primo, Gesù sta con i suoi discepoli, sta vivendo, Gesù ha vissuto e sta vivendo un modo altro di giocarsi l'esistenza, cioè nell'amore. Gesù ha soltanto amato fino a questo momento, continuerà a farlo. Quindi Gesù sta con noi, sta con i discepoli, si sta giocando una vita fuori dal comune, dalla mentalità comune. Secondo, si ritira dal mondo, nel senso che rifiuta un altro stile di vita. Perché? Perché si sta giocando la vita nell'amore, mentre il mondo segue una mentalità, un agire contrario all'amore. Terzo, ci sono uomini e donne che lo seguono perché quel modo di fare interessa anche a loro. La Chiesa è costituita da quelle persone che hanno scoperto, hanno intuito che il modo di vivere di Cristo è l'unico che ti dà la vita. La Chiesa è formata da questi. La Chiesa è formata da quelle persone che dicono di no a una mentalità mondana, cioè che si gioca la vita nel potere, nell'avere, nel successo, e dicono: il tuo modo di vivere Io lo sento corrispondente al cuore. E questo è il cristiano. Il cristiano è quello che si gioca una vita in una logica diversa. Allora, un cristianesimo che sta con un piede in due scarpe è un cristianesimo un po' strano, cioè fa l'occhiolino al mondo, quando gli interessa segue un po' di potere, cerca un po' di potere, cerca un po' di successo, un po' di avere, e poi segue il cristianesimo anche perché tutto sommato non è così male, non volersi bene, i valori cristiani. Guardate che c'è un mondo, ancora oggi, c'è un mondo che in fondo è questo, di cosiddetti cristiani, no? Anche in ambito civile ogni tanto vengono fuori, che da una parte inneggiano ai valori cristiani e dall'altra vivono secondo la logica del mondo, attraverso il potere e l'avere successo. Però guai a toccare i valori cristiani, no? La vita che va rispettata dal suo concepimento, no? Si fanno le battaglie contro l'aborto. Non l'eutanasia, no, non i crocifissi dalle aule. Sono questi, no, sono quelli che gridano i grandi valori cristiani, ma poi ci tengono molto al potere, all'avere, al successo. Ecco, il discepolato di Cristo, no, è proprio quello di dire no, il tuo vivere è significativo per me. Io mi gioco la vita lì. Quindi è bello vedere come è feconda la sua sconfitta. La Chiesa nasce dal male, dalla sconfitta di Cristo. Questi versetti sono soltanto il preannuncio di quello che verrà, che succederà poi sulla croce, in fondo. È sulla croce che nasce la Chiesa con l'effusione dello Spirito Santo. Però qui c'è già, vedete, siamo soltanto all'inizio del capitolo 3, ma è già prefigurata la croce. Cosa vuol dire che la croce, la Chiesa nasce dalla sconfitta? La Chiesa nasce dall'amore. E l'amore, in qualche modo, è sempre apparentemente sconfitto, ma è la più grande vittoria. Perché è un amore che è capace di vincere anche la morte. 9:12. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenerli pronta una, letteralmente sarebbe barchetta, non una barca, cioè una barca molto piccola. Barca si suppone, è sottinteso che sia di legno questa barca, non pensiamo che siano in carbonio. Una piccola barca di legno. Perché? A causa della folla, perché non lo schiacciasse. È bello questo passaggio. Quando si parla di barca, nei Vangeli, si parla sempre di chiesa. È la chiesa questa, la barca. Il simbolo della chiesa è la barca, Pietro che ha il timone di questa barca. Ma deve essere, è importante che sia piccola, una piccola barca, perché? Perché una chiesa, anche se contenesse all'interno miliardi di persone, deve essere sempre piccola, perché? Perché le persone che sono all'interno si giocano in relazione con quelli che hanno vicino, non con quelli che stanno dall'altra parte del mondo. Cioè la chiesa è fatta di persone che si gioca le relazioni, il proprio vivere, con quello che gli sta accanto, il prossimo. E come si suol dire, come si diceva già in un incontro, il prossimo è colui su cui puoi stendere la mano, cioè puoi mettere la mano sulla spalla, quello è il prossimo, quello che non raggiungi, che non tocchi in qualche modo, non è già più il tuo prossimo, è troppo lontano. Tanto che oggi si parla di morte del prossimo. È morto il prossimo perché? Perché viviamo in un contesto virtuale. L'altro non c'è più, l'altro è soltanto virtuale. Per questo che va molto di moda oggi prendersi cura delle persone lontane. va di moda l'adozione a distanza, gli aiuti a distanza. Ma il problema è quello che si sta accanto. La Chiesa è fatta di persone che stanno molto vicine, in una piccola barchetta. E se sei una piccola barchetta, non puoi andare a fare due passi fuori, perché affoghi. La barca è bella, ma ti chiede anche di vivere accanto, con l'altro. E poi deve essere di legno, perché? Perché la Chiesa scaturisce dalla croce. Il legno, ogni volta che si parla di legno, il legno è il legno della croce. La Chiesa è nata dalla croce di Cristo. Ma è una barca, per quanto piccola, sta a galla. Sta a galla proprio perché, allora, il mare è sempre simbolo del male, lo sappiamo, dell'abisso, dell'aspetto negativo per eccellenza. La Chiesa sta a galla sul mare, cioè sul male. E come fa a stare a galla sul male? Perché non va a fondo nel male? Ma perché è scaturito dalla croce, perché è un legno, è il legno della croce, e la croce ha sconfitto il male, ha sconfitto la morte, per questo che può stare a galla. Quindi, per quanto male possiamo conoscere, per quanta sofferenza ci può essere, per quanto stiamo a galla, ma non perché siamo bravi noi, ma perché siamo di Cristo, perché Cristo è il Dio con noi, anzi adesso è il Dio in noi, perché con la sua croce ha già sconfitto il male, per cui possiamo stare anche noi a galla sul male. Cioè, non andiamo a fondo, siamo già salvati. Allora, Gesù dice: procuratemi una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Perché Gesù dice? Perché parla di schiacciamento? È interessante. Gesù nel Vangelo viene o toccato o schiacciato. E c'è un abisso tra lo schiacciare e il toccare Cristo. Se ci pensiamo un attimo, il nostro stare con le persone ha queste due caratteristiche. Noi possiamo o schiacciarci o toccarci. Una relazione buona, una relazione feconda tra persone, è una relazione in cui in qualche modo si viene a contatto. Il tocco è importante, il tocco è salvifico. Toccare vuol dire prendersi cura, toccare vuol dire l'altro mi è importante. Pensate anche soltanto al modo di dire, no? Non mi ha toccato, no? Nel senso che è indifferente. Una cosa che non ti tocca può anche essere non mi ha toccato, non mi ha detto niente, mi ha lasciato indifferente. Ecco, il problema delle relazioni sono quelle o che ti toccano, cioè sono per te significative, l'altro diventa significativo per te, oppure ti schiacciano. O peggio ancora, tu schiacci loro. E lo schiacci perché in qualche modo ne vuoi trovare un guadagno. Sali sulla sua schiena per emergere, per salire un pochino. Questo è uno schiacciare. La stessa cosa vale per Cristo. Cristo o lo tocchiamo perché per noi è importante. Pensate soltanto all'emorroissa, no? In Marco 5. Questa donna, i discepoli dicono a Gesù: tutti ti stanno schiacciando e tu cerchi qualcuno che ti ha toccato. Infatti Gesù dice, non dice chi mi ha schiacciato, ma dice chi mi ha toccato. Chi è che mi ha toccato? I discepoli dicono: ma sei folle, guarda la gente che ti schiaccia. E lui dice: no, tutti mi schiacciano, ma uno mi ha toccato. Quindi anche nei nostri, anche nella nostra vita c'è un toccare e uno schiacciare. La domanda che dovremmo farci noi con Cristo, con Gesù, cosa facciamo? Lo schiacciamo per usarlo? Oppure è un toccarlo nella speranza di vita? La fede, ma questo verrà fuori nel capitolo 5, la fede nei Vangeli è sempre un toccare, lui, o meglio, la fede nei Vangeli è un essere toccati da lui, il tocco dei sacramenti, è proprio questo in fondo. Si dice che è il tocco di Cristo è il sacramento. Il toccare Cristo è un lasciarsi toccare da lui, un lasciarsi raggiungere. Ecco, nella Chiesa. Datemi una barchetta, fate in modo che io entri nella chiesa perché la gente non mi schiacci ma mi possa toccare, cioè o meglio che io possa toccare loro. E cosa succede al versetto 10? Infatti aveva guarito molti, e se Gesù ha guarito vuol dire che li ha toccati. Quante volte Gesù tocca guarendo, scusate, guarisce toccando. Ha toccato la mano, ha toccato il lebbroso, ha toccato, no? Gesù guarisce anche la suocera, capitolo primo, no? Toccandole la mano, la febbre la lasciò, ha toccato il paralitico, l'ha rialzato, ha toccato l'uomo con la mano inaridita, le si è allargata la mano. Ogni volta che Dio tocca l'uomo, l'uomo risorge. Quindi qui dice, aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male adesso si gettavano su di lui per toccarlo, vedete? Non per schiacciarlo, per toccarlo. Guardate che questo versetto è importantissimo. Ed è fantastico, eh. Cosa dice Marco? Quanti avevano qualche male, letteralmente sarebbe ferita, solo i feriti, è come se Marco dicesse che solo i feriti potevano gettarsi su di lui per toccarlo. Cioè la condizione per gettarsi su Cristo e toccarlo ed essere guariti è essere feriti. Noi continuiamo a pensare che quando siamo feriti, e la ferita qui è il peccato in fondo, no? Noi pensiamo, sono cose che abbiamo già detto però le ripetiamo, noi continuiamo a pensare che se siamo feriti, malati, sporchi, non possiamo toccarlo. Invece Gesù Marco dice, potevano gettarsi solo su di lui soltanto quelli che erano feriti. Cioè la condizione per incontrare Cristo è la ferita, il peccato, è la malattia. È quello che diciamo a messa ogni volta che, diciamo che introduciamo i riti di penitenza. Cosa diciamo? Proprio questo. Il prete dice, per poter celebrare in modo degno i santi misteri ci riconosciamo peccatori, cioè perché peccatori possiamo celebrare in modo degno i santi misteri. Non fossimo peccatori, feriti, malati, non potremmo celebrare il mistero. Questo è il Vangelo. E questa è la novità del Vangelo. Tutte le religioni ti diranno che se tu sei sporco, malato, ferito, non puoi avvicinarti alla divinità. Devi fare grandi, lunghi percorsi di penitenza, di guarigione, poi avvicinarti alla fine potrei accedere al tempio, al luogo di... Quando sacrificherai al massimo, verserai del sangue, potrai... E invece no. Il cristianesimo dice, proprio perché sei così, puoi buttarti su Cristo. La misericordia è sempre attratta dalla miseria. Bellissimo questo, proprio gettavano su di lui come se fosse una calamita. Veramente i due poli sono la misericordia e la miseria. Se non sei misero, non potrai mai buttarti sulla misericordia. O meglio, la misericordia non potrà mai venire su di te se non sei misero. Allora, Marco ci sta dicendo che i nostri limiti, i nostri peccati, i nostri difetti non sono quelle cose che purtroppo ci sono, diciamo, beh, speriamo che Dio abbia un occhio di riguardo, va, che abbia un po' di... E no, proprio il contrario. Grazie a Dio ci sono. Se non ci fosse l'attrito, un oggetto girerebbe all'impazzata, non si muoverebbe, non raggiungerebbe la meta. È l'attrito che salva. Allo stesso modo, i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri stessi peccati sono l'attrito grazie al quale possiamo andare verso la misericordia. La luce, se non incontra un ostacolo, non è luce, cos'è? Niente. Cioè la luce è luce quando incontra un ostacolo e lo illumina. Così la grazia, se non incontra l'ostacolo, che è il peccato, la miseria e la ferita, non è grazia. Andrebbe all'infinito, sì, però... Cioè la grazia è la croce di Cristo in fondo. Quindi se la croce di Cristo non incontrasse i crocifissi, cioè ciascuno di noi, sarebbe inutile. Guardate che delicato è questo punto. E facciamo fatica a farlo passare nel cristianesimo, purtroppo. Ma questo non vale soltanto a livello teologico, vale anche a livello antropologico. Ciò che ci salva tra di noi, la nostra salvezza sociale, familiare, di comunità, è proprio questo. Ciò che ci salva sono i nostri limiti, perché quando siamo limitati, fragili, infedeli, cattivi, tra di noi, che possiamo mettere in pratica l'accoglienza, il perdono, l'abbraccio. Cioè noi, ciò che ci salva a livello umano sono i nostri limiti, non i nostri atti di bontà. Cioè una comunità sociale, una comunità civile, una comunità religiosa, una comunità familiare. Andrà bene, non quando, quando c'è, si va d'amore e d'accordo, quando non ci sono, ma proprio quando ci sono, si verificano limiti, ferite, incomprensioni, ma lì ci si guarisce a vicenda. E quella è una comunità che funziona. Ciò che ci salva è la nostra negatività, ma amata, accolta, curata. E abbracciata, perché è lì che viviamo, quando siamo perdonati, accolti. Se no, se va bene, su cosa giochiamo? Cioè l'amore, in fondo, come possiamo dimostrarlo? Se non nell'accoglienza del limite dell'altro, quando l'altro è in difficoltà. Cioè l'amore è questo. L'amore e quando dall'altra parte in qualche modo non c'è l'amabilità e il perdono quando non c'è, funziona quando dall'altra parte non c'è quando non è perdonabile. È lì che si vive la fraternità, l'amore, l'accoglienza, il perdono. E poi si dice Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano. Notate la differenza tra i discepoli, o comunque tra i feriti, tra i malati, i peccatori che si gettano su di lui. Gettare vuol dire toccare, vuol dire abbracciare, vuol dire aver trovato la salvezza, no? Aver trovato il medico, perché se sei ferito ti butti sul medico e ti guarisce. E invece gli spiriti impuri cadevano ai suoi piedi, ma non su di lui, ai suoi piedi. Per carità, sono delle sante persone, sembrano delle sante persone questi spiriti immondi. Infatti fanno delle bellissime invocazioni. Cosa dice? Tu sei figlio di Dio. Non bestemmiano mica, eh? La più bella professione di fede la fa un demonio, che però non lo tocca. Ma Marco ci sta dicendo che quelli non sono i demoni che pensiamo noi. Sono tutti quegli uomini, quelle donne che si riempiono la bocca di belle espressioni su Dio, ma che non hanno mai fatto esperienza di essere perdonati. E il demonio di Luca 15, in qualche modo, del figlio maggiore. Figlio maggiore è quello che sta nella casa del padre. Chissà quante belle espressioni ha detto verso il padre per tutta la vita, ma è un demonio. Perché? Perché non ha mai fatto esperienza di chi è il padre. Cioè Dio, il padre in questo caso, non è l'oggetto verso cui tu rivolgi le tue belle preghiere, le tue professioni di fede. Dio è amore, Dio è provvidenza, Dio è grande, pastore, tutte belle cose. Ma tu sei un demonio se per te Dio è soltanto l'oggetto delle tue belle frasi. Perché quando è che Dio sarà veramente Dio nei tuoi confronti? Quando lo sperimenterai come amore, perdono e misericordia. E chi è dei due fratelli che sperimenterà così Dio? Il figlio minore, il disgraziato che è scappato di casa, ma è l'unico che ha fatto esperienza di chi è veramente Dio. Quindi noi Dio lo sperimenteremo soltanto quando conosceremo il fallimento, la miseria, il peccato. Perché? Perché veramente lì Dio per noi abbraccio, misericordia, perdono, recupero. È un Dio che ti dice: tu sei mio figlio prediletto al di là di quello che hai fatto. Non importa quello che tu abbia fatto. È inutile fare belle professioni di fede. Non sperimenteremo mai chi è Dio. C'è un passo di Ezechiele importantissimo quando dice: voi saprete che io sono Dio quando perdonerò i vostri peccati. È così. Cioè, finché non sperimentiamo un Dio che mi perdona, non è Dio. E Gesù dice a Pietro nell'ultima cena, Giovanni 13: Pietro, io devo lavarti i piedi, cioè devo amarti, devo perdonarti, devo... lasciami manifestare il mio amore per te. E Pietro dice: no, tu non mi laverai mai i piedi, vedete? E Pietro è quello che ha fatto la bella professione di fede: io so chi tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Però si ferma lì, cioè Pietro pensava che Gesù fosse l'oggetto delle sue belle frasi. Ma quando Gesù ha detto: lascia che io ti ami, cioè permettimi di manifestarmi amore per te, Pietro dice no. E cosa gli dice Gesù? Lungi da me, Satana. Guarda, stessa cosa, demonio. Vedete che il cerchio si chiude. E infatti non permetteva loro di svelare chi fosse. Perché Gesù non vuole questo tipo di persone. Perché quando è che si impara chi è Dio? Anzitutto quando lo sperimenti amore, perdono e misericordia. Ma quando è che Dio si svelerà pienamente per quello che è? Sulla croce. E sulla croce cosa viene manifestato? L'amore massimo di Dio. Cioè Gesù ha paura che fin quando non succederà la croce si abbia di lui un'idea perversa. Infatti i discepoli hanno avuto di lui tantissime idee. I due fratelli dicevano: tienici un posto nel tuo regno, no? Sul tuo trono. Quindi pensavano che Dio desse il potere, no? L'altro pensava che liberasse Israele da dominazione romana, poi lo tradisce perché non l'ha fatto, e avanti così. Cioè soltanto sulla croce si capisce veramente che Dio, c'è l'amore infinito per me. E Gesù dice: finché non sperimenti che io sono per te, non dire a nessuno chi io sono. Ma questo lo dice anche a noi. Cioè è come se dicesse a ciascuno di noi: non andare a fare catechesi in giro. Non andare a fare catechismi in giro, a professare chi sono io, fin quando tu non hai fatto esperienza di chi sono io per te, cioè finché non ti ho recuperato l'inferno, finché non hai fatto esperienza del mio perdono, del mio amore, del mio recupero. Cioè, un Dio professato ma non sperimentato è un Dio demonio. Chi è? E invece un Dio sperimentato perché l'hai sperimentato tu è un'altra cosa. Ho fatto esperienza di chi è Dio, quindi posso anche dire chi è Dio. Se no, il nostro dire Dio alla gente è soltanto una bella teoria. Invece il testimone chi è? Il testimone è quello che ha fatto esperienza di chi è Dio e poi lo va a portare agli altri e dire: guarda che io ho fatto questa esperienza. Anzi, non c'è neanche bisogno di dirlo, perché gli altri lo vedranno. Questo vuol dire testimoniare Cristo, perché ne hai fatto esperienza. Infatti in Giovanni si dice, Giovanni dice, nella prima Giovanni: noi abbiamo creduto e conosciuto l'amore di Dio che ha per noi, per questo adesso l'annunziamo anche a voi. La prima Giovanni inizia proprio così, e forse meriterebbe, e chiudiamo con questa frase. La prima lettera di Giovanni dice proprio questo. Siamo all'inizio. Quello che era dal principio, quello che noi abbiamo udito, quello che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani hanno toccato. Noi l'abbiamo vista questa vita, ne diamo testimonianza, vi annunciamo la vita eterna. Vedete? Dopo che l'hanno visto, udito, toccato, sperimentato, dopo che hanno fatto esperienza di essere stati perdonati, amati da una croce, adesso, ma solo adesso, lo annunciamo anche voi. Diffidiamo sempre di chi si fa annunciatore senza aver mai sperimentato chi è Dio. Perché? Si fa soltanto ideologia. E in nome dell'ideologia si può anche far morire gli altri, in nome di una persona, di uno. È un grande personaggio. Bene.